Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Buonasera e benvenuti e bentornati a tutti al quotidiano appuntamento radiovisionario su radiofonica.com. Siamo, come di consueto, il cinema da ascoltare e questa sera vi parleremo di registi formidabili, attori leggendari, scrittori, disegnatori, fumettisti dalle illuminati, stravaganti ed eccelsi dote creative che hanno dato vita a... il supereroe senza superpoteri, al Cavaliere Oscuro, lui è...
Batman. Ari e Mick, in compagnia di un ospite esperto, Boston, faranno un viaggio tra mito, fumetto e cinema.
Buonasera, ospite.
Buonasera, grazie. Grazie per il super esperto di cui avete...
Beh, rispetto a noi, senz'altro.
Sì, sicuramente sì. Poi saremo a vedere se il nostro popolo di MSN tra fumetto e cinema si destreggia meglio di noi, che diciamo siamo ovviamente, come già sapete, cinefilamente parlando, molto, molto esperte, ma fumettisticamente proprio.
Per niente, ci siamo dovute documentare.
Papiri e papiri.
Abbiamo passato notti insonni per preparare questa puntata.
Addirittura io, l'analfabeta di ogni lingua che non sia l'italiano tendente al romanesco, mi sono dovuta leggere un fumetto in inglese. Vi racconterò questo fumetto, ma non lo so, non l'ho capito tanto bene, però ci provo.
Sì, tra l'altro ci sono sempre questi due in studio, che vabbè, li conoscete già, il tecnico è l'ubriacone.
Che, come di consueto, sono muti finché non gli viene data la parola, cioè quando le mani... ecco.
Non sto cercando di capire cosa aveva in testa Steve Jobs quando ha creato il Mac, perché stasera sono con il Mac, quindi mi scuso preventivamente con le persone.
Se non vi risponderà repentinamente, ma c'ha dei serissimi problemi col copia e incolla. E quindi, non perché i nostri messaggi sono copia e incollati, ognuno ne ha uno suo proprio personale.
Naturalmente.
Ricordiamo il quiz, anche questa settimana, come ogni volta, Radiovisioni vi propone il vostro quiz, che è...
Che supereroi sareste?
Non cadiamo in facili,
non Batman,
facili risposte come Batman, Catwoman o via dicendo. E, però, mentre il nostro tecnico si diletta in altre cose, io farei partire la sigla. Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Al cinematografo comunale Sant'Angelo, fino a domani, giovedì 9, Francesca, l'Italia vista dalla Romania, paura e delirio, ore 18 e 21 e 15.
A partire dall'11 fino al 16 dicembre, 500 giorni insieme, il 12 e il 13 il viaggio di Jeanne.
E sempre al cinematografo comunale Sant'Angelo, per il ciclo film in lingua originale, lunedì Tetro, segreti di famiglia, Francis Ford Coppola.
Al Turreno... Cado dalle nubi, il bagaglio comico di Checco Zalone regge il volo dal piccolo al grande schermo.
Spettacoli ore 18.30, 20.30, 22.30. Alla Turrenetta, l'uomo nero. Sergio Rubini ritorna al privato e al riesame del proprio passato. Spettacoli ore 18.30, 20.30, 22.30.
E al cinema Zenith, il nuovissimo film dei fratelli Coen, A Serious Man. Spettacoli 20.30 e 22.30. Sabato e domenica anche alle 18.30.
Non ve lo perdete, potremmo definirlo un umorismo nero su... essere ebreo oggi. E dopo aver inaugurato la nostra ormai come si dice
supereroica puntata
possiamo passare appunto a una canzone che, guarda caso, si chiama proprio Hero.
One day, we can be heroes. nasconde.
Eccoci di nuovo qui, supereroi di tutto il mondo, ascoltateci. Noi siamo i personaggi che vi racconteremo. Lui, per esempio, è...
Mi chiamo Bruce Wayne e sono il direttore della Wayne Enterprise. I miei genitori sono stati uccisi quando ero un ragazzino da un tale balordo chiamato Joe Chill. Per tutta la vita ho aspettato di vendicarmi e sono stato supportato solamente dal mio maggiordomo, Alfred, che per me è stato come un padre. Arrivato al momento della vendetta, mi è stata portata via di mano a pochi metri. Joe Chill è stato ucciso da un'altra persona e io non avevo più un motivo per vivere. Me ne andai sui monti tibetani a cercare il mio vero io. E un tale Dukard, membro della setta delle ombre, disse che mi avrebbe fatto diventare quello che volevo. Per farlo mi chiesero di giustiziare un ladro, un balordello di periferia. Non me la sentii, perché io ero diverso, ero diventato Batman.
E ora c'è lei. Vero nome?
Selina Kyle.
Alias?
Catwoman.
Altezza?
1,80 m.
Occhi?
Verdi.
Luogo di nascita?
Gotham City.
Prima apparizione?
Batman numero 1, primavera del 1940.
Creatori?
Bill Finger, Bob Kane.
Occupazione?
Ladra e combattente del crimine.
Segni particolari?
Non possiedo superpoteri, ma abilità feline. La velocità del gatto, l'agilità felina e spiccate capacità atletiche, un'empatia felina o un'ottima affinità coi gatti.
Miau.
Con loro stringo spesso strette amicizie e alleanze, tanto che vengono a difendermi in caso di pericolo. Sono una combattente esperta, conosco perfettamente la box, street fighting, il kung fu e il karate. Inoltre sono una scassinatrice esperta, ma soprattutto una seduttrice esperta.
Armi.
Artigli che fuoriescono dai guanti e dagli stivali e frusta.
Io invece non lo so chi ero, non me lo ricordo chi ero. Non so chi sono.
Ma come? Avrai un passato.
Se proprio devo averlo, preferisco avere più opzioni. Sono un amabile comico, uno spietato assassino. Ero Jack Napier, ero un chimico, ero anche un cabarettista. Prima di arruolarmi nella mala di Gotham e di combatterla però. Sono letale e folle. Il mio unico obiettivo è annientare Batman. La mia verde chioma e il mio vermiglio grigno li devo proprio a lui, Batman. Dopo la morte di mia moglie e mio figlio, il pipistrello mi ha gettato nelle inquinate acque di Gotham, piene di sostanze di scarto chimiche, che mi hanno irrimediabilmente reso Joker. E tutti morirete così, ghignando un'amara risata. Quella risata vi seppellirà. Basta una giornata storta a trasformare il migliore degli uomini in un folle. Ecco la differenza tra me e voi. Una giornata storta. Vi parleremo per l'appunto di Catwoman, Batman e Joker. E come lo faremo? Attraverso fumetti e film.
Cinema.
Ma attenzione, 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 perché qui le storie che vi abbiamo raccontato sono tra... Per esempio, il Batman, che è il nostro Boston, espertone internazionale di fumettistica e cinematografia, ci ha raccontato, è il Batman di Batman Begins,
esatto,
di Christopher Nolan.
Sì, che è anche il Batman narrato sulla novella di Frank Miller e disegnata da Mazzucchelli, che sarebbe Batman Year One, ovvero la storia in cui si narrano le origini di Batman, ovvero del passaggio da Bruce Wayne a Batman.
Il Joker che io vi ho raccontato invece è il Joker di The Killing Joke, l'unico fumetto nel quale appaiono veramente dei flashback sulla vita di questo alter ego supereroiano, che non compare in nessun altro film e in nessun altro fumetto. Il passato di Joker c'è solo qui, che viene ritenuto l'unico fumetto, il più importante, su il nemico numero uno di Batman. E invece Catwoman?
Catwoman, la figura di Catwoman più o meno rimane quella, anche se la storia cambia nei vari fumetti. E per quanto riguarda il cinema, la ritroviamo solamente nel secondo film di Tim Burton, Batman Il Ritorno, dove è interpretata da Michelle Pfeiffer, ed è una sorta di amante e nemica allo stesso tempo di Batman, amante di Bruce Wayne ma nemica acerrima di Batman, tanto che diventa alleata di Pinguino quando questi si candida alle elezioni.
Sì.
Ho avuto un calo di voce, scusate.
E a questo punto io darei al nostro pubblico un pizzico di film dedicato a Catwoman e a Batman. Perdo tempo cercando la frase che vorrei leggere. Il vischio, se lo mangi, può essere fatale, Batman.
Però un bacio dato bene può essere ancora più fatale.
Capone. Questa frase viene ripetuta in Batman in ritorno per la bellezza di due volte. La prima in uno scontro tra Batman e Catwoman e subito dopo, però un bacio dato bene può essere ancora più fatale, Catwoman lecca amabilmente come una gattina in calore il viso di Batman. Passa del tempo. Ballo di gala, Bruce Wayne e Selina, non so come fa di cognome, esatto, ballano perché sono innamorati, c'è del vischio sulle loro teste, Batman dice, il vischio, se lo mangi può essere fatale.
Però un bacio dato bene può essere ancora più fatale.
E a questo punto si guardano, capiscono chi sono e Selina,
dobbiamo batterci.
E arriva Pinguino. Ecco, al nostro espertone nazionale chiediamo, questo c'è nel fumetto?
Allora, nella narrazione così intera non c'è, ma in nessun film è mai tratto da un solo fumetto. Anche lo stesso Nolan per gli ultimi Batman Begins e The Dark Knight ha preso spunto da almeno 3 o 4 graphic novel, come lo dico, comunque da romanzi a fumetti. La storia di Selina Kyle, forse la più rappresentativa, è Selina a Roma, tra l'altro, che è ambientata in Italia.
Vacanze d'Italia.
Vacanze romane. E quella di Pinguino sono tutte altre storie. Comunque Pinguino è molto più marginale, era molto più cinematografico usarlo, ma non è che sia poi questo personaggio di spicco.
Nel insomma. Fumetto è un po' più buffonistico, forse la figura è proprio diventa più che crudele, comica, proprio un outsider stupido, grottesco.
Molto spesso è ricattato da Joker o è sfruttato dal commissario Gordon per avere altre notizie su altri criminali che sono un po' più rilevanti sulla scena, ma Pinguino in sé non è...
Cinematograficamente parlando invece non è mai accostato alla figura di Joker, Pinguino, non appaiono mai nello stesso film.
Esatto, no, Joker appare nel primo e nell'ultimo, in termini cronologici, parlando insomma di film.
Mm-hmm. E a questo punto io faccio una domanda sul mio personaggio, che è Joker. Joker, sempre cinematograficamente parlando, appare in due modi disparati e diversissimi: Jack Nicholson e Heath Ledger.
Sì.
Jack Nicholson, come diventa Joker, così come avviene nel fumetto in The Killing Joke, sì, rapinando questa centrale chimica nella quale ha lavorato poco prima di diventare un criminale da strapazzo, cade spaventato dalla figura di Batman, cade in questo fiume e diventa deturpato visivamente, sì, anche se poi nel film insomma è leggermente diversa la sfumatura, perché nel film Batman lo prende e lo getta direttamente, esatto, nel...
Sì, per accentuare la colpa di Batman sul...
Quindi l'odio.
Esatto, quindi per far vedere che Joker nasce da un errore, se vogliamo, di Batman, mentre invece nel fumetto è molto più... come citavamo prima, una giornata storta, lui sbaglia il colpo, la rapina, e viene, cade insomma nel
segnato dalla morte appena avvenuta della moglie,
del figlio, e...
per, io lo voglio sottolineare, l'esplosione di un riscaldatore di biberon quando ancora era incinta, perché stavi a riscaldare il latte nel biberon?
Stava facendo le prove,
esatto, voleva un latte caldo, ora ha fatto la prova
e voleva ciucciare, e vabbè, visto che Joker non c'era, si è data verso insomma. Oserei dire, ma invece c'è un altro tipo di Joker, sempre cinematografico, ed è il Joker di Heath Ledger. Questo Joker non è deturpato da una reazione chimica, è deturpato da due cicatrici che, sì, ha sul viso. Infatti ogni volta che si trova una vittima davanti, che sia la dolce, li sono scritti 200 volte i nomi, ma Rachel o chiunque esso sia, lui inventa una storiella che è sempre diversa, quindi è l'uomo senza passato.
Eh sì.
Su come si è procurato queste cicatrici che l'hanno deturpato.
Beh, nel passaggio dal primo Batman e quello ultimo, quindi ci sono circa 10 anni, quindi ecco, un Joker come prima era poco credibile, insomma un Joker deturpato dalla reazione chimica coi capelli verdi era insomma un po'... Ormai il pubblico vuole un po' più di realismo, no?
Sempre su questa cosa di differenza del capello eccetera, del realismo anche, che poi è una differenza tra Nolan e Burton, di cui però parleremo, sì, dopo. Nel Joker di Burton, che è quello di Jack Nicholson, lui è verde, ha la faccia bianca e, sì, si trucca da uomo, mentre nel Joker di Heath Ledger e di Nolan lui è uomo con le cicatrici e si trucca da Joker.
Sì, esatto, lui è semplicemente un uomo con quel sorriso d'angelo, no?
Oddio.
Allargato. E poi si trucca per fare il personaggio, per fare insomma il caotico, no? Per un po' per appunto contrapporsi a Batman, che era tutto nero e tutto scuro. Lui invece ha questi colori un po' sgargianti, un po' più così,
vividi, insomma,
una
vivi,
sorta,
esatto,
di arlecchino, di, sì, pagliaccio.
Come avete visto, popolo, ascoltatori e MSN scrittori, il nostro Boston è preparatissimo. Non a caso io e Arianna l'abbiamo scelto tra milioni di richieste.
Posso,
se volete porgli qualche domanda, siete pronti? Diamo la parola al nostro
Sergio. Io voglio fargli una domanda.
Oh mio Dio, prego.
Il Joker di Jack Nicholson o quello di Heath Ledger? Al di là della differenza tra i due film.
Allora, secondo me il vero Joker è quello di Jack Nicholson, che va nella scena in cui entra al museo e comincia a ridipingere i quadri, a ridipingere,
sì, sì, ho capito,
tutte le statue, insomma, tutte le opere d'arte. Secondo me il vero Joker è quello, l'essenza del...
Da fumetto proprio.
L'essenza del personaggio Joker. Poi certo, Heath Ledger è tutto un altro appeal, è tutto un altro...
È molto più diabolico.
È un personaggio forte, proprio, pure,
sì,
psicologicamente.
Anche come, sì, anche,
e anche fisicamente.
Anche fisicamente. No?
E c'è la differenza fondamentale, quello che io dicevo prima: sono un assassino efferato e sono un comico sorprendente. Jack Nicholson ce le ha tutte e due queste anime. Heath Ledger c'ha quella dell'assassino.
Sì, è più, ricalca più la storia di Bermejo e di... non mi viene l'altro nome, comunque.
Io non ti so aiutare minimamente.
Chi
sarei?
Paco Rabanne.
La storia chiamata Joker, semplicemente, su cui si parla solamente della storia di Batman, appare in una vignetta o due. E quello è il vero Joker, su cui hanno poi plasmato più o meno Heath Ledger, con lo stesso ghigno.
Che è di Miller?
No, è di Bermejo i disegni e i testi adesso sinceramente non mi ricordo.
Brighella.
C'è un attimo di
cioè
di
abbiamo
vuoto.
Una defiance.
Domanda della nostra conduttrice.
Mi avete emozionato.
Io voglio fare una domanda su Catwoman. Catwoman che appunto cinematograficamente parlando non è importante. Oggi non riesco a parlare.
C'è una pausa.
Vabbè, non è tanto importante. Infatti fa solo una comparsa in un solo film, Michelle Pfeiffer. Il personaggio, almeno il personaggio di Selina, è stravolto a quanto ho potuto capire rispetto al fumetto.
Beh, nel senso che su una delle storie più importanti di Batman, che sarebbero, cioè poi è una è il sequel dell'altra, ovvero Il Lungo Halloween e Vittoria Oscura, il personaggio di Selina Kyle è importante, nel senso che appare come Catwoman, quindi non c'ha risvolti sul passato. Però è importante perché aiuta Batman a risolvere il caso di tutti la famiglia mafiosa che incombe su Gotham, perché va a fare
delle ricerche.
Sì, anche lei è un così, insomma, cerca la sua strada, però a volte si incrocia per forza con quella di Batman e collaborano perché in base alla storia hanno dei punti di contatto.
Domande del pubblico.
Allora, più che domande c'è la risposta alla mia domanda, quella che avevo scritto, quella che mi avevi ovviamente, ovviamente suggerito. Voi su quale supereroe sareste? Però c'è anche un Alessio che potrebbe mazzolarti, perché potrebbe essere... È un grande espertone di fumetti. Allora, dice innanzitutto alla domanda quale supereroe saresti, risponde sarei... Il supereroe Visione era uno dei Vendicatori. Conoscete il fumetto?
Beh, allora.
Conosci tu il fumetto?
Ma io no.
Ovviamente. Quegli americani sono in tantissimi i fumetti americani. Su ogni serie
si sta giustificando.
Ci saranno tantissimi. Quindi non è che li conosco tutti. Semplicemente poi i Vendicatori, gli X-Men e tutta la serie affine non è che mi fanno pazzire particolarmente.
Perfetto. E poi al tuo appello di chiedere qualcosa all'espertone
accurato,
al tuo appello veramente patologico.
Espertone l'hanno detto loro comunque.
Chiedi se hanno visto il cortometraggio Batman vs Joker con Achille Bonito Oliva nei panni di Joker. Hanno fatto vedere prima dell'inaugurazione la mostra Pazzo della Pietra Festa dell'Immaginario. Il titolo esatto è Don't Forget the Joker, regia di Tranquilli e Clemente.
Esatto, sì, l'ho visto.
L'hai girato tu? Gino Tranquilli.
Radiovisionometro, quante stelle gli dai su 5?
Per me una.
Alessio,
a me proprio non mi è piaciuto. Nel senso che l'ho visto lì al Palazzo della Penna, all'inaugurazione dell'Immaginario Festival, che insomma... Comunque, sorvoliamo su.
Andiamo avanti mentre aspettiamo la risposta di Alessio.
Mentre aspettiamo la risposta di Alessio, c'è Lina che ci fa la cazziata perché prima ha suonato il telefono fisso.
No, era una telefonata in diretta sempre per la domanda sul supereroe.
Sì, ha chiamato Joker.
Ha chiamato Magalli, e infatti abbiamo risposto Piazza Grande. E dici: io sono talmente piena di me che mi sento di mio un supereroe e sono una spiritosona.
Diciamo se. Quindi supereroe se stessa.
Autoironica.
Bene. Okay.
Mentre Alan sta cercando di capire ancora la domanda.
Perfetto,
e il nostro mitico, irreprensibile, inaudito.
Inaudito.
Chris, che continua ad adorare la voce di Michela, almeno così ci ha detto.
Ciao tesoro.
Non ho ben capito se è Michela o Rihanna, però è Michela sicuramente.
Va
ci dice, un attimo che lo ritrovo perché ci ha scritto un po' di tempo fa, ma i supereroi non sono tantissimi, io sarei Wolverine, X-Men, perché è praticamente invulnerabile. Pieno di berillio in corpo, berillio o berigliò.
Ok, era adamantio, se proprio vogliamo sottolineare. Però mi avete voi trascinato in questo gioco.
Credevo che fosse uranio un po' di... Poi dice, io metterei tra supereroi anche Dylan Dog, ci hanno fatto anche il film della morte e dell'amore, con Rupert Everett, il fatto che lui abbia il quinto senso e mezzo lo fa diventare in un certo modo straordinario, un potere.
Sì, su Dylan Dog posso dire la mia un attimo, volendo.
Certo.
Allora, Dylan Dog anche è uno dei punti d'orgoglio italiani proprio nel mondo, direi.
Sì,
come la Ferrari, no? Marchi di
forse
però...
più Dylan Dog, guarda.
Un po' come capezzone, diciamo.
Esatto.
però negli ultimi anni ho avuto insomma, un grosso calo. Adesso, a parte qualche raro caso, che insomma sono storie ancora degne del grande lustro, ormai è abbastanza in declino, quindi dispiace vederlo così cadere inesorabilmente.
Beh, proponiti come uno degli autori nuovi.
Se
di
posso dare un consiglio, quello di questo mese di Albo vale la pena comunque.
Noi all'immaginario abbiamo avuto il piacere di conoscere colui che scrive le recensioni e le introduzioni a tutti i vari Dylan Dog, del quale non ricordo assolutamente il nome.
Dylan
perché...
McKeira
della collana della Repubblica di Dylan Dog, okay. Che è Repubblica.
Sì.
Il giornalista che praticamente fa le introduzioni.
Vabbè, ma chi se ne frega?
Vabbè, comunque.
Io volevo sapere del film Dylan Dog tratto da Dylan.
Il film è ispirato più che altro a un romanzo di Tiziano Sclavi, della morte e l'amore, su cui poi hanno forgiato il fumetto di Dylan Dog, quindi dire che è il film di Dylan Dog è sbagliato. Però a me è piaciuto, comunque ha quel nonsense, quel fascino che è dello stesso del fumetto. Invece uscirà prossimamente la versione americana del film di Dylan Dog,
che anche
lì
bene.
È ispirato, non ci sarà Groucho, non ci sarà il maggiolino, perché per vari motivi di copyright non possono utilizzare questi marchi. Però lo faranno e ci sarà a fare Dylan Dog lo stesso che ha fatto sempre in fumetti Superman, l'ultimo Superman, lo stesso attore. Quindi potete capire che sarà una cagata.
Già le premesse, diciamo.
Le premesse non sono
Dylan Dog nella versione americana invaderà l'Iraq.
Esatto. Prima di continuare a leggervi, facciamo prima una breve pausa musicale, diciamo ad Alessio, visto che è un esperto di fumetti, che parleremo nel finale di 300. Ma continuiamo su Batman e ascoltiamo un po' di musica.
Erano gli R.E.M. con Superman.
E prima di continuare a parlare di Batman, adesso
supereroi.
Sta zitto, ti sempre mette bocca. Prego.
No, volevo dire soltanto che Alessio è d'accordo con il nostro boss,
Pizzo,
dando una sola stella al film di cui sopra, cioè Batman e Robin di
Tito Albertini.
No, parlavamo del cortometraggio.
Don't forget the Joker.
Sto parlando con un po' di gente. Sì, comunque con il film di prima, una stella sola. Perfetto.
Perfetto, possiamo andare avanti. Ricordiamo di rispondere alla domanda: che supereroe saresti se proprio devi essere fantasioso, non c'è di uno della saga Batman, perché di supereroi ce ne sono tanti e ce ne sono tantissimi. Batman stesso trae le sue origini da innumerevoli mischiumi tra supereroi, gangster movie, eccetera, 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 eccetera. Ma parliamo un po' appunto dei vari Batman. Batman conta seriamente 6 film fatti su se stesso. Diciamo quelli che
li ha fatti da solo, se li ha fatti lui.
5 autobiografie. 6 autobiografie.
6 autobiografie.
È un po' confuso pure, visto le differenze tra i vari film.
E interpretate da Batman stesso. Queste sono Batman, che è The First.
The First.
Poi c'è Batman The Return.
Il ritorno.
Arianna traduce dall'estero.
Batman e Robin e Batman Forever, su quale clissiamo non diciamo niente.
Lasciamo stare.
Batman Begins e il Cavaliere Oscuro.
Begins.
Batman Begins.
Begins. Cioè, ha messo in fila una cosa spettacolare. The Returns, clissiamo e Begins.
Begins è la versione uscita in Texas. Batman Begins.
Vabbè.
E poi l'ultimo, scusa, no, perché l'ultimo sono curioso. Batman.
Il Cavaliere Oscuro. L'italiano.
Chiama la scema. Il Cavaliere Oscuro.
Traduzioni a Radiovisioni. Madonna, sto sudà. Quindi, niente. Parliamo un po' di questi film. Allora, già abbiamo anticipato la differenza tra i vari Joker: Joker di Burton, Joker di Nolan. Perché sono così diversi? Sono diversi perché si ispirano a due fumetti diversi, uno è The Killing Joke, l'altro è Joker. Ma sono diversi anche perché sono due registi totalmente diversi. Abbiamo il regista di Memento e abbiamo il regista di
Big Fish. Edward Mani di Forbice.
Edward Mani di Forbice, sì. Forse ci rassomiglia di più. Juice. Quindi abbiamo delle atmosfere, una non linearità della narrazione, atmosfere un po' noir, gangster movie, eccetera, eccetera, eccetera. E invece un regista che ha un impianto molto più cartoon, cioè viene dal cartoon, pensiamo a The Nightmare Before Christmas, La Sposa Cadavere, perché dico i titoli in inglese? Mannaggia,
va bene, va bene.
L'incubo prima del Natale.
L'incubo prima de Natale. Che siamo tutti quanti per riprovare, e visto che ci siamo, noi vi consigliamo di riguardarvelo, perché fa sempre bene guardare bei film. E quindi queste differenze si riflettono anche nella trattazione del supereroe Cavaliere Oscuro, anche perché poi sono tratti, come Boston ci insegna, da echi di fumetti completamente diversi. Infatti le storie sì. Sono totalmente diverse.
Sì, ma soprattutto quello che più può colpire è quello che, insomma, l'amante del fumetto va a guardare, è l'attore che interpreterà Batman, quindi Bruce Wayne, e il costume, fondamentalmente. Quello che subito uno guarda, il vero appassionato è quello, no? Quindi possiamo vedere Michael Keaton.
Infatti è una scelta un po' bruttina,
Michael Keaton non ci azzecca, però io ti dirò che il costume ci becca di più, c'ha il pipistrello sì, esatto. Giallo. Cosa che invece nel Batman di Nolan non c'è, tutto nero.
Infatti, se a mio modestissimo avviso, quello di Michael Keaton è il miglior costume da Batman.
Sì,
è classico ed è il più bello, secondo me. Però la scelta di Bruce Wayne, Michael Keaton, non ci sta. Come non ci stava Kilmer e non ci sta George Clooney.
Vabbè, chi lo fa a te?
Non ci sta. Ci sta l'ultimo, Christian Bale. Lui
Christian
ci sta.
Bale, sì.
Su
sì.
Batman ci sta.
Lo sai, una curiosità, se posso, piccolissima, su Christian Bale? Prima di girare Batman, lui aveva fatto L'Uomo del Treno, in cui era doveva diventare magrissimo.
L'Uomo Senza Sonno.
L'Uomo Senza Sonno, scusami. Hai ragione. L'Uomo Senza Sonno era arrivato a pesare tipo 50 kg, era secchissimo. Oddio. Appena a fine di girare quel film ha dovuto ringrassare e mettere tutta la massa muscolare per fare il primo Batman. Piccola curiosità. Sì.
Va bene, io invece esordisco di nuovo con una nuova domanda per il nostro super espertone. E la domanda è questa. Allora, nel film di Nolan... i genitori di Batman fuori escono, sono iper ultra borghesi, difendono la povertà ma sono ricchissimi come la maggior parte dei borghesi di oggi. vengono uccisi da un criminale imbottito di droga. Lui rimane lì solo, poveretto, si mette a piangere, va sull'Himalaya, sì, eccetera eccetera. Barton, solamente dopo lunghe peregrinazioni, si avrà il flashback che ci porta alla morte dei genitori. E questo emerge subito dopo che lui si trova a casa della sua fidanzata. E entra Joker, che gli dice una frase che io adesso non mi ricordo. Arianna ce l'aveva appuntata, appena la trova ve la leggiamo. Nel momento in cui lui sente pronunciare questa frase, ha un'epifania, sì, e c'è il flashback della morte dei genitori. Quindi Jack e Joker sono la stessa persona.
Sì.
Nel fumetto, chi li uccide, questi genitori?
No, nel fumetto, allora, innanzitutto, come tutti i fumetti americani, c'è la, diciamo, la macro storia, che è il telaio di tutta la narrazione, che è un po' standard. Cioè, l'ideatore, in questo caso di Batman, è Bob Kane, ha ideato che Bruce Wayne era figlio di un dottore miliardario, insomma.
Esatto.
Che poi, quando è piccolo, assiste alla morte dei genitori per conto di un malvivente. Scena delle perline spezzate della collana della madre, che gli rimarrà.
Barton.
No, Barton. Questo è proprio
il fumetto, l'originale.
La storia, l'architrave della storia di Batman. Ah, Batman, okay, è questo. Poi ogni autore sopra ci scrive, ci ricama quello che...
Così come hanno fatto poi i registi.
Quindi, per esigenze di copione, loro hanno voluto fare che Joker sia stato anche il balordo che ha ammazzato i genitori di Bruce Wayne. Però non ha senso, no? Perché lui è piccolo, Bruce Wayne è piccolo, ha 6 anni, tipo, quando gli ammazzano i genitori.
Sì, 7.
Batman, quando ce n'è a 30, tipo, no? Il balordo in 30 anni diventa...
Quindi lì, diciamo, c'è.
Sì, non ci sta tanto. Ci sta più la versione di Nolan, che è poi quella, insomma, classica del fumetto, ovvero un criminale X che uccide per pochi soldi i genitori di Bruce Wayne. E lui poi, in base a questo, cerca di diventare il vendicatore, cerca di diventare un supereroe, insomma.
Quindi la storia nel cinema cambia, viene rivista dai vari registi in diversi modi, le origini di Batman.
Sì, ma anche tra i fumetti, anche tra le varie storie, ognuno ha dalla propria...
Anche perché dal 39 che scrivo, esatto, è normale che... Infatti, una certa se donano,
sì,
rinnova.
Più o meno è poi, ecco, a metà degli anni 80 decisero di fare una pulizia generale, perché tutti i supereroi si erano totalmente le storie si erano intrecciate tra loro, si erano incasinate, a tal punto che decisero le case di produzione di fare un tabula rasa di tutte le storie e ricominciare
Batman Zero, appunto.
Esatto, a quel punto diedero incarico parlando di Batman, a Frank Miller.
Guarda, siamo preparate.
Esatto. Quindi diedero compito a Frank Miller di riscrivere Batman. Quindi gli diedero il soprannome Cavaliere Oscuro e tutta quest'aria un po' più dark.
Più
che
tetra,
poi...
infatti. Se prima era un vero e proprio supereroe, cioè al pari di Superman, però senza superpoteri. Vabbè, sì, questa è la differenza fondamentale. In un primo momento addirittura usava le armi, uccideva, poi invece subentrerà un codice morale nella vita di Batman,
esatto,
per il quale,
sì,
tutto questo non esisterà più. Poi l'evoluzione, diciamo, definitiva è quella del Cavaliere Oscuro,
sì,
e è rappresentata emblematicamente, secondo me, nel finale del Cavaliere Oscuro, appunto, quando doppia faccia Harvey Dent,
sì,
prima di morire ha compiuto svariati omicidi, però non può, lui rappresenta l'immagine del Gordon, Batman e Harvey Dent rappresentano il bene, però Batman ha il lato oscuro.
Quindi prende lui la colpa,
esatto,
degli omicidi degli ultimi omicidi di Dent.
Fumettisticamente parlando, questo esiste?
Allora, fumettisticamente parlando, lui è generalmente amato, Batman, proprio perché è, tra virgolette, il cattivo dei supereroi, il ribelle, lo schivo, il vendicatore. Cioè, lui uccide, vendica, non crede che il cattivo...
Lui sui cadaveri dei genitori giurerà che giorno dopo giorno,
esatto,
da lì in poi, ogni giorno vendicherà la loro morte attraverso la lotta.
Lui non crede che il cattivo possa in qualche modo diventare buono. Una volta che sei saltato nel lato oscuro, no? Rimani cattivo. Però, sì, come dicevi tu, poi un codice morale che poi quasi fa coincide con il momento in cui gli affiancano Robin. Quindi lui da quel momento diventa meno...
un po' di amore, un po' di dibattito.
Diventa meno cattivo e cerca più di diventare, insomma, il paladino della giustizia. Ma non sarà mai Superman, che è buonissimo e perfettino.
E Robin quanto è importante?
Robin è importante perché...
Robin
è importante dal punto di vista che, appunto, rappresenta la lato paterno, cioè è quasi come il figlio di Batman, no? Quindi Batman, dovendo dare il buon esempio a Robin, fa delle scelte un po' più razionali, un po' più... cioè meno vendicativo, meno cattivo. Che poi anche qui su Robin ci sarebbe da dire, perché ne sono stati 7, esistono di Robin
diversi.
Sono stati 7
tutti amanti,
sono
di
morti
Batman,
come le mosche, capito?
Ma poi è vero che alla fine Batman muore e viene sostituito dal figlio, che lui scopre poi successivamente,
sì,
di avere questo
quella...
figlio, e diventerà il nuovo Batman. Quindi Batman è eterno, cioè c'è una dinastia del Batman.
No, il guaio, se vogliamo, dei fumetti americani è che una volta ideato poi ognuno ci mette mano e lo fa diventare suo. Quindi, non so, nella storia meravigliosa, compratevela se state all'ascolto, di Frank Miller, Il Cavaliere Oscuro colpisce ancora, è ambientato molto dopo la uscita di scena di Batman. Quindi troviamo un Bruce Wayne vecchio che si finge
scopre
morto per poter
figlio.
Poi... No, non è questo, si scopre più vecchio, non più in grado di combattere come una volta, ma cerca di ricostituire una lega del bene. E quindi lui ritorna sulle scene con un nuovo Robin, con nuovi amici, in cui litiga con Superman, vabbè, insomma, un sacco di storie.
Litiga con
American
Superman.
Justice
sì,
League.
Sì, beh, non si odiano un po' tra loro, Superman e Batman non sono molto amici, comunque. Mentre invece su Il Figlio del Demone, che è la saga di Batman con cui... si scontra con Ra's al Ghul, che sarebbe quello di Batman Begins, che lo istruisce. E Ra's al Ghul vuole assolutamente che Batman faccia un figlio con sua figlia per fare il nuovo eletto capo del mondo, no? E solo che poi fa credere a Batman che la gravidanza sia andata male.
Nasce.
E quindi invece nasce Damian, non so come
Sì,
Damian. Nasce questo figlio che poi in futuro ucciderà il quinto Robin, non mi ricordo, lo uccide, diventerà lui, perché voleva diventare lui il vero
Robin,
figliolo di Batman. Lo uccide, viene allontanato per la sua violenza, alla morte di Batman lui reclamerà il
ma
posto.
Ma le sa proprio tutte. Brava, veramente una standing ovation, perché non so che altro dirti. Io a questo punto ti pongo solo un altro prima di dare la parola al nostro Ombriagone che scrive a tutti, perché ci avete scritto. Io ho un'ultima annotazione da fare. Batman Begins rappresenta un po' il superamento della paura, no? Cioè lui decide di diventare uomo, che poi è differentissimo in realtà dal fumetto, proprio perché ha questo terrore verso i pipistrelli, sì. Quindi lo stesso terrore che io ve lo trasmetto a voi attraverso il pipistrello.
Sì.
In Batman, nel Cavaliere Oscuro, Nolan stesso cambia l'impatto che Batman deve avere sul pubblico. Il messaggio del film diventa piuttosto: anche i buoni possono essere cattivi. E tutto questo è nella figura di Harvey Dent, no?
Esatto.
Quando alla fine lui è il puro tra i puri, cioè i tre, l'abbiamo detto prima, sono Gordon, il commissario di polizia non corrotto, Batman, Cavaliere Oscuro e Harvey Dent.
Esatto.
E lui invece sarà proprio, impazzirà. Per un motivo personale, soggettivo, viene uccisa Rachel, lui va fuori di testa.
Sì, viene anche deformato, insomma, sfigurato dalla... Cioè lui che credeva nella giustizia, proprio lui subisce...
Per chi non lo sapesse, Harvey Dent è doppia faccia.
Esatto, sì, Harvey Dent sarebbe... Infatti che poi, tra virgolette, su quel film c'è anche poca suspense, perché uno che minimamente sa la storia, la prima scena, Harvey Dent tira la monetina, quindi eccolo.
L'abbiamo capito.
Quindi aspetti 2 ore per vedere come mai poi diventa la doppia faccia, che è comunque in un modo differente,
molto differente rispetto al fumetto.
Esatto, però comunque ci sta la figura di Harvey Dent, come dicevo prima, sul Lungo Halloween, la novella di Leb e Sale è molto simile alla macro storia di The Dark Knight, quindi no, su quel punto sono stati bravi, insomma, hanno fatto un bel lavoro. Poi ecco, anche buoni diventano cattivi, come Joker insegna, basta una giornata storta, come dicevamo, quindi anche
Radio Visionometro su questo film.
Quale parliamo, di The Dark Knight? 4.5.
Begins?
5.
Wow. Su 5?
Oh. Sì.
Wow. Sui Batman di Burton, Batman e Batman The Return?
Secondo me, per l'epoca, per come erano, meritano un 4 tutti e due.
Fate manica l'abbia, ragazzo.
Storico,
Ricky?
Sì.
Allora, io do 4 a The Dark Knight, 3 a Begins, e poi 4 al Batman in ritorno e 3.5 a Batman, il primo di Tim Burton.
Per quanto mi riguarda, io do 4 sicuramente al Cavaliere Oscuro, 3.5 e 3.5 ai Burton, e sono indecisa tra 3.5 e il 4 e 4 a Batman Begins. Ve lo farò sapere. La nostra ragazza stava per dire qualcosa.
Sì, volevo aggiungere qualcosa riguardo i film di Nolan e di Burton. Il primo film di Burton soprattutto è stato criticato perché si dice che il vero protagonista è
Joker.
Effettivamente così, è Joker, interpretato da Jack Nicholson.
Beh, anche
da
Cavaliere
Ucraniano. È la stessa cosa fatta, esatto.
È il Cavaliere. Però l'operazione, secondo me, è diversa, perché mentre Burton ha voluto riproporre un cartone animato, Nolan ha cercato di dare una lettura psicologica, psicoanalitica a Batman, e quindi mostrare sia appunto il lato oscuro dei personaggi che apparentemente sarebbero buoni. Quindi sì, la differenza nella caratterizzazione dei personaggi magari è dovuta a quello.
Sì, però questo è proprio un classico del mondo dei fumetti degli anni 90, nel senso che non bastava più la calzamaglia e il cattivo di turno e l'avventura a lieto fine, i lettori volevano più uno spessore, quindi da Spider-Man con la tematica del bozzolo, con Batman, con il fatto di uccidere o non uccidere un cattivo, insomma cercano di dargli più uno spessore,
un'analisi più
anche
profonda.
Psicologica, e ci riescono comunque. Su Batman uno dei più riusciti, anche perché ha Joker come specchio, no? Per vedere,
sì,
cioè,
un
per capire
proprio.
Esatto.
E adesso il nostro, io vi anticipo così su due piedi, che Batman lo chiudiamo qui. Dopo il nostro pubblico, dopo lo stacco musicale, parleremo di 300. Ma la prossima settimana ci sarà ancora Boston con me, quindi se siete ancora interessati a questo tema, magari un piccolo spazietto su Batman ce lo facciamo comunque. Pubblico.
Allora, c'è Chris che chiede: Lanterna Verde lo conosce l'esperto? Fa parte della saga di Spider-Man che hai appena. Tu accumula le domande perché dopo mi rispondi. E poi dice: vogliamo parlare della serie TV Flash? Col padre di Dawson Creek, tra l'altro, il mitico padre.
La prossima settimana parleremo di tutto, Chris.
Sarei insomma un supereroe, sarei Flash. Mentre il santo ci dice: io sarei il supereroe Vittorio Mangano, piccola frecciatina. E mentre Alessio ci dice: al talk show al Festival Immaginario è stato disegnato Batman dai tre grandi, Castellini, Bianchi e Dell'Otto. Il nostro esperto ha assistito all'evento. Quali dei tre disegnatori preferisce? Alessio fa parte della finanza, tra l'altro, perché è proprio incalzante nelle domande. E anche questa te la segni e ci risponderai fra qualche secondo. E poi c'è pure Schumacher, ha fatto due film dedicati a Batman da dimenticare. Si pone la domanda perché
sì, volutamente dimenticati.
Sì. Perfetto. E Lina, in ultimo, dice: non conta niente Robin. Io oltre a Joker, Batman, Catwoman, Spider-Man non ne conosco altri di supereroi, quindi è un'occasione per conoscerli. Mentre
perfetto.
Il nostro Peppino, che si firma Peppino brevemente, dice: Gesù Cristo è un supereroe, no?
Ovviamente, sì. se così si vuol dire.
Esiste la Bibbia a fumetti, d'altronde.
Va bene, vi ricordiamo che purtroppo adesso lo spazio di Batman è finito, perché abbiamo le Termopili da affrontare. E quindi ci ascoltiamo una canzoncina e poi voliamo.
The Killing Joke in omaggio a Joker.
Grazie, che sono io.
We'll be right back.
Complications dei Killing Joke, ma ora il nostro esperto risponderà alle vostre numerose domande.
Allora, dicevamo dei disegnatori del creare un intervento dell'immaginario. Allora, devo dire che beh, sono tutti tre bravissimi.
Ci aveva mandato a me delegata, però io sono andata solo quando c'era Mattotti, si vede Matteotti, come cacchio si chiama.
Forse Castellini voleva dire, però.
No, si chiamava Mattotti.
Mattotti, vero?
Ok, io ti ho mandato. Poi ti ho mandato a Castellini, ti ho mandato io. Quindi poi stai sbagliando.
Vabbè, ma non litigate.
Ci capisco un cazzo.
No, comunque diciamo. No, sono bravissimi tutti, però. A me però piace di tutti e dell'otto.
Quindi che tra Castellini, Bianchi e Dell'Otto.
Esatto, no. Però Castellini, se proprio uno va a leggere il suo Wolverine, che è Wolverine The End, quello è un gran lavoro di Castellini. Poi comunque sono tre italiani che lavorano in America, alla Marvel o alla DC, quindi insomma, tanto di cappello per...
La DC che è la stessa che produce...
Poi ci ha governato per 60 anni.
Poi...
No. Ma di più di 60 anni, ancora c'è, tu non te ne sei accorto.
No, quella è la mafia.
Poi... riguardo serie TV di Flash, sì, me la ricordo, la vedevo, però insomma non è che ho questi grandi ricordi della storia. Mi ricordo che era fichissima, che la vedevo, però
Flash
insomma...
era bellissimo, col padre di Dawson super, esatto, muscolato. Poi mi ricordiamo la Dawson,
io non me la ricordo,
muscolato come dice Chris,
sì. Esatto,
che poi a Dawson invece è morto perché era cascato
il gelato sotto al freno.
Sì,
esatto,
sì,
mi ricordo
sotto al freno.
Io adesso, scusate, vorrei fare un piccolo intervento, visto che il governatore di MSN pensa che io non vedo. Però lui riscrive le risposte del Boston agli ascoltatori, che ovviamente stanno ascoltando,
non
quindi già lo sanno.
Sto riscrivendo le risposte del Boston.
E Alessio gli ha scritto: ho capito, so io poi quello insistente.
No, ho scritto: eccola la risposta, perché altrimenti poi va al bagno, metti che va al bagno, poi perde la risposta. Devi ascoltare la replica che va in onda sempre durante questa settimana.
Ah, e ricordiamo a proposito di repliche che quello che è qui con noi, cioè il nostro Boston Pizza, è anche il conduttore di Sinopsis, che va in onda proprio dopo di
noi.
Subito
dopo di noi.
Esatto. Esatto. Quindi mi raccomando, collegatevi. State
e stasera c'è Uomini e Topi, se non sbaglio.
Uomini e Tope, anche detto. No, c'è Uomini e Topi.
C'è Uomini e Topi. Sì, Uomini, sì, e Topi, sì. Grossa performance comunque dei due conduttori. Io l'ascolto.
Salutiamo Scolastica.
Vabbè, senti.
Salutiamo anche Chiara Sco.
Ciao,
dicevi invece, la Terna Verde lo conosco.
La Terna Verde sì, lo conosco perché sono appassionato delle storie che raccolgono tutte le saghe contemporaneamente. Per esempio Civil War o Crisi sulle Terre Infinite, dove sono tutti supereroi di una stessa casa editrice riuniti.
Neanche Fantastici 4.
Tutti, esatto. Quindi Lanterna Verde sì, ne ho letto qualcosa, ma non è che insomma.
E cosa ne pensi invece di Slimer di Ghostbusters?
No, ma seriamente, dei Paveri Nick e Super Pippo.
No, allora, Paveri Nick è un grandissimo fumetto, quando è uscito sotto l'etichetta PK, nella versione proprio da fumetto americano, era veramente un grande fumetto, con bei colori, in digitale, belle copertine, quello era un grandissimo fumetto. Non so se lo facciano ancora, comunque.
Non lo so, però Super Pippo è il mio eroe, però.
Sì.
Goffo e a questo proposito, popolo di Radiovisione,
ci dovete rispondere.
Boston, se fossi un supereroe, che supereroe saresti?
Questo è dura.
E mentre lui ci pensa, Ricky.
Super Pippo, ovviamente, non ci stanno dubbi
Super
proprio.
Pippo. Mattev.
Mentre continuo, scusa, no,
Christopher McKenney.
No,
non è un supereroe.
No, dicevo, intanto no, mi scuso perché ci siamo accorti soltanto adesso che io appaio come Simone, ma sono Mattia. perché c'è Alessio che mi ha scritto: hai ragione tu, grazie Simone. Però in realtà dicevo: ma chi cazzo è Simone? E in realtà Simone è il nostro esperto e ci ha prestato il computer perché ho dimenticato l'alimentatore.
Di identità tra Batman e Joker. Insomma,
ma che supereroe saresti?
Ma io, una domanda spiazzante, ve lo dico forse dopo, dai.
Prego, Boston.
A me piace molto Thor, il dio del tuono.
Ma quello di Beautiful?
No.
No, quello è Thor.
Il figlio di Odin.
Io so, di quello è Brooke. Cosa vuole lei?
Il tuono.
Ah, ok.
A me piace, scusa, no.
Prego, prego.
Ci ho pensato. Se già. Nei supereroi, no, se nei supereroi ci si include anche... l'uomo tigre. Non è l'uomo tigre, in alternativa a Bruce Harper di Holly e Benji,
tigre che lotta, okay, contro il male. Ari?
Io ho già risposto.
Lei è Catwoman,
Catwoman forever.
E io sarei la donna invisibile e vi do immediatamente le mie motivazioni, perché sono talmente impicciona e curiosa che mi piacerebbe stare in mezzo ai cazzi di tutti e sentire tutto di tutti, e quindi per questo amerei questo superpotere in realtà, non il supereroe in sé.
Secondo me
vorrei il superpotere.
Secondo me dovresti essere l'uomo torcia.
Questo è il colorito.
Il capello colore, però.
Secondo me, vabbè, attento, se vedrebbe, ma te si sentirebbe, però,
Vabbè, vengo derisa costantemente da tutte e da tutti. E quindi a questo punto io passerei
Cambiamo argomento.
Più serie ed importanti. Siamo nel 480 contro Cristo.
Esatto.
Contro
Déjà vu.
Che cosa?
Déjà vu.
Déjà vu, questa settimana non c'è.
Ma sì, è questo, glielo ho detto io.
Ma ha detto lei, è colpa sua stavolta. È colpa di Arianna, io alzo le mani.
Ah, ok, allora è déjà vu.
È déjà vu.
Questo è déjà vu, infatti. Che cosa vi siete persi in questa settimana cinematografica nel mondo?
Questi tre anni.
Più che altro dal 2007.
Vi siete persi per l'appunto Treggendo. Treggendo di che cosa parla? Parla appunto di questa battaglia ambientata nella Grecia del 480 a.C., in cui un esercito di 300 uomini si batte con milioni, miliardi di bilioni di persiani, comandati dall'omosessuale e dai, sto scherzando, sto facendo
dittatura di Alfonso, signori.
Sì, diciamo, il film si ispira, non so quanto liberamente perché io non conosco il fumetto, però si ispira al fumetto e non è un tentativo di ricostruzione storica.
Assolutamente.
Sebbene appunto sia ambientato durante la battaglia delle Termopili nella Grecia antica, battaglia che non fu combattuta solamente dagli Spartani, ma che vide l'unione di tutte le varie città della Grecia, non da un esercito di 300 uomini, ma erano molti di più.
Sì, però ecco,
c'è la collaborazione. Cioè,
sì, vabbè, certo, non è infatti una ricostruzione storica.
No, non c'è nessun tentativo
è
di ricostruzione.
È anche vero che c'erano due re a Sparta, non sono uniti. Sì. No?
È che quindi Leonida non sarebbe mai potuto partire, esatto, senza il consenso degli anziani.
Esatto.
Appunto, quei morti.
E infatti non ce l'ha avuto, è partito lo stesso.
Un po' come quello che è accaduto.
Sì, però lui
gladiatore.
Non l'avrebbe mai fatto.
Un po' come che è accaduto con il gladiatore.
Ma
no?
Io a questo punto, visto che so che tu conosci il film perfettamente, io adesso ti lancio la battuta. Diciamo che io sono l'ambasciatore di Serse. E nel momento in cui porto acqua agli Spartani e mi viene mostrato un pozzo da Leonida, io gli rispondo: questa è blasfemia, nessuno ha mai messaggiato un messaggero, questa è pazzia. E Leonida risponde:
questa è Sparta.
Wow! Questo è uno dei momenti più fomentanti del film stesso. Non ha avuto neanche bisogno della battuta che io gli ho lanciato. E sì, come dice Saviano e come dico io, secondo me questo è un film che carica tantissimo. Sì, è vero, è storicamente non valido, probabilmente è liberamente tratto dal fumetto, questo non lo sappiamo, poi ce lo spiegherà il nostro Boston, però è un film che ti dà proprio un bisogno quasi di intervenire nella storia stessa, perché ti sembra proprio come se fosse, che ti posso dire, Berlinguer contro l'America, i soviet, i cosmonauti contro gli astronauti, i pochi contro i tanti. E questa è proprio una delle battute.
E qua c'è appunto una delle battute di Leonida
migliori del film,
che dice: il mondo saprà che degli uomini liberi si sono opposti a un tiranno, che pochi si sono opposti a molti, e che persino un dio re può sanguinare.
E infatti sanguinerà. Esatto. E questa secondo me è la battuta chiave che racchiude quello che io ho tratto da questo film, perché la Persia, cioè, se guardando il film un'interpretazione banale di cui discutevamo prima potrebbe essere quella di un'America che attacca l'Iran, perché se geograficamente ci riportiamo a
vediamo il macro esercito globalizzato che racchiude persiani, animali, uomini topi e tutto, contro gli integralisti, no? Diciamo, tra i puri, ma piccoli e non necessari all'espansione del grande re, no?
Quando in realtà,
infatti,
non è proprio così.
Qua c'è una visione che potrebbe essere fatta, teoricamente,
questa,
però...
Sì, questa secondo me però è tra le due, ossia insieme a quella lì che vede invece un film ideologicamente di destra, ideologicamente, insomma, anche la sua Forza Nuova faceva gli standardi con la faccia di Leo, insomma, secondo me è, quello è totalmente
erroneo. Perché nel
se
poi
dobbiamo
dice...
guardare un valore, un significato del film, è quello dei pochi che resistono con le proprie tradizioni contro il la globalizzazione che li attacca.
Che è lo stesso, l'esempio che facevo io citando cosmonauti e astronauti, per
esatto.
esempio, cioè in maniera velata.
E questo è il messaggio del fumetto? Il fumetto del 95 di Frank Miller, che è lo stesso appunto che ha rivisto
sì,
Batman.
Sì, il film è preso...
Il messaggio è...
Sì, il film è totalmente identico praticamente, lo stesso... con la stessa tecnica che usarono con Sin City, ovvero di fare gli...
è lo stesso.
Esatto. No. Miller,
il
sì,
fumettista.
Che praticamente di ricalcare proprio le stesse vignette del film, del film sul fumetto. Quindi qui sì, è uguale, c'è solo qualche aggiunta, tipo... la storia della moglie che ha quel complotto politico.
Che sono bellissime anche qui le battute quando quello... lui la gira e la sodomizza,
esatto.
e gli dice non durerà poco e non proverai piacere, io non sono il tuo re. Scoperta
esatto.
la nefandezza dell'uomo, lei lo accoltella, anzi lo spadaccina in pancia e gli dice non durerà poco e non proverai piacere, io non sono la tua regina, e lui muore.
Quello è aggiunto rispetto al fumetto e anche un po' la figura di Efialte, il gobbo che poi tradisce Sparta. Lui innanzitutto sul fumetto tenta il suicidio quando viene rifiutato nelle fila dei 300. Mm-hmm. Quando viene rifiutato lui tenta il suicidio, si risveglia in un lago di sangue e a quel punto si vende a Cersei.
E Cersei invece, la figura di Cersei che è così stravagante.
Sì, beh, doveva. Il fatto è questo: sono riuscito a caso sia il fumetto che il film è narrato in terza persona da uno degli spartani,
sì.
una persona ingenua, uno scudiero, cioè un soldato.
Un
quindi lui tutto ciò che è che non è spartano lo vede come strano, quindi dice che pensa che abbiano le magie, che abbiano poteri soprannaturali, quando invece è semplicemente una mente ristretta quando vede il grande esercito. Quindi gli altri non avevano né magie né niente, è solo che agli occhi suoi erano cose straordinarie, no?
E un'altra, secondo me, prima che vai avanti in questa definizione tra libro e fumetto, delle frasi, quelle che caricano, quelle che ti fanno rendere conto che non si sta parlando di un film che parla di Iran e America, ma ti fa rendere conto che è un film che parla dell'umanità intera, delle lotte che da Sparta in poi ci sono sempre state tra i pochi contro i molti. È quando Cersei, questo dio umano, dio re, dice a Leonida: immagina quale orribile fato attende i miei nemici quando io ucciderei con gioia ognuno dei miei uomini per la vittoria. E Leonida, che sostanzialmente rappresenta l'eroe del film, gli risponde: e io morirei per ognuno dei miei uomini.
Esatto. Questo racchiude un po' sì, i due ideali e anche la figura di Cersei, che insomma vedere, insomma, contrapposta a quella degli spartani di Leonida, viene dipinto come un dio quasi senza sesso, tutto dorato, pieno di piercing, insomma.
Comunque,
anche nei...
Beh, lui è l'attore è Rodrigo Santoro, che è comunque notoriamente un figo, diciamo.
Sì, comunque anche nei resoconti fatti da Erodoto, anche quelli ovviamente visti dai greci, Cersei era dipinto come un re superbo, appunto come un dio in terra, contrariamente ai greci che erano molto più, usando un gioco di parole, spartani.
Sì, erano molto più poi compagni tra loro, insomma, fanno vedere tutto ciò che...
Erano compagni.
Sì, insomma, più uniti, più squadra e anche consapevoli di morire.
Dicendo compagni mi viene una politicizzazione immediata al film, che non ha nulla a che fare con l'autologia del mio ideale politico, che tutti sapete, ma che mi viene da una recensione scritta da Saviano, quando lui a un certo punto, dopo aver descritto questo film e spiegato con sue parole quello che ha visto, che sostanzialmente è quello che vi abbiamo descritto, perché ce l'abbiamo visto anche noi, niente di più, e dice che 300 spartani, 300 uomini liberi, hanno resistito contro un'immensa armata di soldati schiavi. Ti viene voglia di prendergli la testa fra le mani e urlargli, di prendere un bambino e urlargli affinché non se ne dimentichi mai di quelle parole di Leonida. Il mondo saprà che degli uomini liberi si sono opposti ad un tiranno e che pochi si sono opposti a molti e che persino un dio re può sanguinare. Ahmadinejad, che sostiene che questi film siano contro quello che è il suo mondo, quello che abbiamo detto prima, e che è la lettura più semplice del film.
Sì.
Dovrebbe guardarlo con più attenzione e pensare che sì, ci sono delle omissioni storiche. Persia è stato sicuramente l'impero persiano, l'impero più pacifista della storia, ma questo film non vuole raccontare la storia, vuole raccontare la differenza che c'è tra uomini liberi e uomini schiavi, la potenza che, cioè, è tutto molto enfatizzato. Abbiamo detto, non è vero che erano 300 storicamente, non è vero che quelli erano bilioni di biliardi, non è vero che c'erano mostri enormi a fronteggiare questi 300 spartani voracci. È tutto, ma è una grande metafora che sostanzialmente la libertà e l'ideale si può far vincere, tra virgolette, perché poi alla fine muoiono tutti, contro la schiavitù e un pensiero opposto da qualcun altro. Sì. Italiani, a questo punto svegliatevi.
Ciò che ha offeso, diciamo, l'Iran più che altro è la raffigurazione dell'impero persiano,
sì,
dell'esercito
persiano. Sono tutti brutti,
tutti
e mezzi
mostri,
animali,
deformi.
Gli spartani sono precisi.
Vediamo un mondo...
Balli muscolosi, sono fatti un mese e mezzo di palestra prima di girare sto film.
Sei settimane intensive di palestra.
Sono stati scelti tutti attori britannici per fare gli spartani. Hanno avuto solamente persone britanniche. Per
infatti
fare
hanno dei corpi meravigliosi e dei visi. Che voglio dire, lasciano un po' a desiderare. Prego, popolo di MSN.
E non è vero, perché Leonida in realtà era Leo Gullotta. No, vabbè. A parte questa allegrissima minchiata, abbiamo Chris che purtroppo ci ha abbandonato perché doveva andare a vedere Blob.
Bravissimo.
Che ho scoperto, indagando sulla sua vita, ho scoperto che la mattina in edicola, allora io ho scritto i fumetti più venduti quali sono, e mi dice, diciamo, abbastanza...
Perché è un edicolante?
Sì, la mattina lavora in edicola, mi ha detto. E quindi ci dice, diciamo, abbastanza prevedibilmente, i fumetti più venduti sono Topolino, Dylan Dog e Tex, poi Diabolic. Poi ci fai complimenti per la trasmissione, ma non amiamo autocelebrarci. Ci dice che siamo
lo sappiamo
bellissimi.
Già che siamo bravissimi.
Che siamo bravissimi, soprattutto io, una splendida
grazie
voce.
Amore, grazie.
Perfetto, e poi mi dà un appuntamento per questa sera dopo la diretta. E mentre Alan
a
ci
lui.
Dice... Certo, me. mentre Alan ci dice che ogni eroe ha un alter ego, Batman è di fatto Bruce Wayne, l'uomo ragno è di fatto Peter Parker, il più particolare è Superman perché lui al mattino quando si sveglia è già super, e ha l'alter ego al contrario, diventa Clark Kent, che è un debole. Quindi Tarantino in Kill Bill 2 dice, lui afferma che Clark Kent rappresenta la critica di Superman alla razza umana.
Allora, dopo questa notevolissima sicuramente affermazione di Alan, che però differisce completamente dalle nostre tematiche, io ti dico che ti risponderemo, il nostro boss non ti risponderà, ma mercoledì prossimo alle 19, quando continueremo a parlare di fumetti, film, supereroi e non.
E comunque prima della fine del mondo del 2012.
Sì, assolutamente. Sì. Cercheremo di fare.
Quando in realtà io a questo proposito vorrei fare una precisazione. Tutti vi state a caga sotto questo 2012, no? Perché si dice il calendario Maya, i Maya erano fighi, i Maya sapevano, un po' come i persiani che avevano, al contrario degli spartani, tutte le armi possibili a partire dalla matematica e dall'astrologia, cosa che gli spartani non avevano, avevano la libertà ma non avevano la cultura.
Chiusa parentesi.
No, la parentesi è ancora apertissima, perché in realtà questa fine del mondo fantomatica che viene prevista dai calendari Maya non esiste. Il calendario Maya, differentemente da tutti i calendari che poi sono, diciamo, evoluti e sviluppati nella storia del mondo, non ha una fine. Il nostro calendario 12 mesi finisce e rinizia. Il calendario Maya ha milioni di anni prima di finire e guarda caso finisce nel 2012, ma poi rinizia. State tutti tranquilli,
no,
è come
però...
dopo dicembre, c'è
no,
gennaio, inizia un'altra volta.
No, c'è una spiegazione in tutto questo.
Qual è la spiegazione?
La spiegazione è che nella precedente fine del calendario Maya, secondo me, c'era
stata
l'era glaciale.
Esatto.
E quindi si pensa che
però
nel 2012, se tu stai a seguire il calendario Maya, ci sarà la fine del mondo così come lo conosci.
Quindi per noi, ma poi ci sarà un altro mondo.
Basta che andiamo tutti a Villa Torloni, là sotto sta il bunker del duce, se mettiamo tutti là sotto.
Andiamo a Villa
Torloni.
Andiamo a Villa Certa, occupiamo Villa Certosa.
Comunque,
io proporrei
io
no, Villa Torloni, proprio parliamo qui di duce, quello vero, no? Cioè, quello
io parlo di duce,
adesso.
Un altro.
Ma quello è figo.
l'ho trapiantato anche perché sta chiamando.
Sì, pronto,
Radiovisione.
Sì, chiamando, dimmi. Io non sono Floris, non ti posso far intervenire in diretta.
E Ahmadinejad ha detto che è d'accordo.
Okay. Ha detto che è d'accordo e comunque la fine del mondo, così come lo conosciamo, ben venga.
Sì, ma la voce per
ben venga la fine del mondo, così come la conosciamo. E soprattutto sanno tutti che la fine del mondo, secondo me, è un'invenzione di questa
della sinistra.
Questa sinistra dispattista e pessimista.
È cambiato programma nel frattempo, se non ve ne siete accorti.
Siamo sulla Radio Onda Rossa.
È diventato tipo Domenica Inn, un contenitore globale questo.
Io direi che ci possiamo
salutare
qui.
Capra.
C'è anche Sgarbi, esatto. Perché è ovunque Sgarbi.
Va bene, ci possiamo salutare qui.
Pagato.
Basta, Arianna,
basta, fai stop, fine. Io metto la fine al programma per oggi. Tornate mercoledì, torneremo mercoledì, forse.
Però prima di tornare vogliamo un radiovisionometro su 300. Ari.
Ci sei.
3.
5.
Non l'ho visto.
Ah, non l'hai visto.
Io 2,5 se è possibile il mezzo.
Io gli do 4 stelle un pochetto perché veramente mi ha proprio fomentato.
Comunque speriamo che non fai mai il professore, perché così de manica larga, figlio mio, promuovi tutto.
Vabbè, ho capito, se parliamo di questo ambito,
no, ma anche il suo radiovisionometro, cioè, è su 100. Mi ha messo 5 su 100, capito?
E vabbè, salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato su MSN.
Salutiamo tutte le sorelle che ci conoscono.
Ormai è un marchio di fabbrica.
Ciao a tutti, grazie per l'ascolto, per aver interagito con noi, per l'interesse dimostrato. Torneremo con l'argomento.
La prossima settimana Radiovisioni si parlerà, anticipazioni su anticipazioni, a Radiovisione di A Serious Man, L'Uomo Nero, fumetti e film. E vabbè, basta, finita.
Basta. E non ci sarò io su MSN, tra l'altro.
Eh no.
Good Ciao
night
a tutti.
And good luck.
Ciao.
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.